Abbiamo cominciato il nostro tentativo di individuare e di organizzare la concezione della musica nella posizione di Lévi-Strauss. Abbiamo sottolineato come questa concezione della musica sia senz'altro marginale rispetto al complesso degli interessi antropologici di Lévi-Strauss, ma nello stesso tempo sia integrata in questi interessi antropologici. Il problema musicale sorge proprio, direi, per ragioni, motivazioni interne al tipo di impostazione che Lévi-Strauss era posto al problema antropologico. E questo è tanto più singolare, abbiamo anche osservato, per il fatto che in Lévi-Strauss non vi è interesse per le produzioni musicali delle popolazioni primitive. E quindi questa presenza della musica è una presenza eminentemente teorica. Si è detto che vi è certamente qui un aspetto di divertimento letterario, ma vi è un fondo di serietà, e in rapporto a questo fondo di serietà che noi prendiamo in considerazione questa tematica dello Lévi-Strauss, un fondo di serietà che Lévi-Strauss sottolinea particolarmente. Vi è una connessione tra questo riferimento musicale di Lévi-Strauss e il programma generale che Lévi-Strauss fa valere in serie antropologica. Benché questo aspetto non sia stato particolarmente considerato dalla critica, io penso addirittura che si possano trarre elementi di discussione anche rispetto al programma antropologico a partire dalle considerazioni musicali. Qual è questo programma generale di Lévi-Strauss nella mitologica? È una scienza del mito. Abbiamo detto, abbiamo richiamato l'assunto che sta alla base di questo progetto, cioè la concezione del mito che sta alla base di questo progetto, che è una concezione che considera la componente immaginativa indubbiamente presente nella produzione mitica, ma come una componente che è subordinata a una funzione di organizzazione della realtà stessa e nello stesso tempo che è un'espressione, il mito, nel quale si manifestano connessioni in senso lato, logiche. Abbiamo visto anche che, e questo sarà un punto che non abbiamo particolarmente elaborato ma che riprenderemo nelle nostre considerazioni sul rapporto tra musica e mito, che il mito si situa sostanzialmente, si elabora, si sviluppa nella fase del passaggio dal stato di natura, potremmo esprimerci così secondo la vecchia terminologia linguistica, allo stato civile, allo stato culturale. E anche il mito assume per lo più come tema proprio questo passaggio, cioè le difficoltà di questo passaggio, le vicissitudini del tragitto che conduce dal stato naturale allo stato civile. Sia il titolo Il crudo corpo sia anche L'uomo nudo evidentemente alludono proprio a questa individuazione della tematica del mito. L'atteggiamento che Lévi-Strauss assume fin dall'inizio rispetto proprio al criterio da seguire nel corso dell'indagine è molto caratteristico e molto problematico nello stesso tempo, perché in Lévi-Strauss si trova sia la tendenza ad accentuare la particolarità del mito e quindi la necessità di fissare, in qualche modo di vincolare il racconto mitico al contesto etnografico, ma nello stesso tempo, man mano che procede l'analisi, vi è anche la tendenza, in fondo non facile da conciliare con l'atteggiamento precedente, a porsi in fondo su un terreno più tradizionale, cioè su un terreno e più filosoficamente impegnativo, di una teoria generale del mito, con il sottinteso, che talvolta diventa anche esplicito, che attraverso l'analisi della struttura dei miti si giunga anche a non soltanto a chiarire il significato dei miti, ma attraverso questa analisi si possa anche raggiungere il terreno, diciamo, delle regole profonde non solo della formazione del mito, ma in generale del movimento stesso dell'attività del pensiero, sempre intendendo questa attività del pensiero in senso ampio come un'attività organizzativa del reale stesso. E quindi vi è questo impegno scientifico particolare che deborda su una problematica di ordine filosofico generale, che ne dica Levi-Strauss stesso, che più volte nei suoi scritti manifesta una sorta di polemica antifilosofica, ma che rientra più che altro un atteggiamento mentale dello strutturalismo stesso, dell'impostazione positivista che in qualche maniera emerge all'interno del discorso di Levi-Strauss. Ma che cosa si intende poi con analisi strutturale del mito, con struttura del mito? Sarebbe certamente impossibile per me render conto con chiarezza e con evidenza degli aspetti di un'analisi strutturale del mito, si richiederebbe un corso apposito per questo, e quindi noi ci dobbiamo accontentare sostanzialmente di alcuni punti che sono poi i punti essenziali che a noi servono ai fini poi di mostrare in che modo sorge la connessione tra musica e mito. Il mito non è altro che un racconto, questo è il primo punto da sottolineare. Questa è l'accezione di mito in Levi-Strauss, racconto. Il racconto è a sua volta una successione diretta, una successione che ha in genere una sua coerenza interna. Il primo rilievo dell'analisi strutturale del mito, così come lo propone Levi-Strauss, è il sottolineare che questo momento della concatenazione degli eventi non è particolarmente importante, può essere in alcuni casi, ma in generale non lo è. Possiamo addirittura concepire il nostro problema segmentando appunto il racconto mitico nei suoi episodi interni. Noi abbiamo una sequenza di eventi, ma possiamo appunto considerare ciascun evento singolarmente preso, e proprio in questa considerazione a segmenti dobbiamo essere in grado di poter notare delle affinità, delle somiglianze tra l'evento, la forma di un evento e un altro evento, comunque sia connesso dal punto di vista dell'ordine di successione con gli altri eventi. È evidente che è implicito in questo inizio il fatto che un racconto mitico abbia un inizio e abbia una fine relativamente poco importante. Io posso considerare raccogliere una serie di racconti mitici, porli l'uno dopo l'altro, perché il mio problema è di individuare dei segmenti in questi racconti mitici, di paragonarlo tra loro. E quindi potrò anche paragonare segmenti, eventi narrati da racconti mitici relativamente differenziati dal punto di vista della successione. Nel giudizio dell'affinità, più che al contenuto vero e proprio, questo è un altro punto rilevante, occorre badare alla forma dell'evento, cioè al tipo di relazione che l'evento prospetta. Certamente qui questo concetto di affinità, che poi è un concetto di affinità strutturale, in rapporto al mito non c'è un effettivo rigore. Levi-Strauss non ci dà dei criteri ben determinati per valutare l'affinità, ma ciò fa parte del problema. Uno di questi esempi prospetta due eventi appunto mitici tratti dalla mitologia greca: Edipo sposa Giocasta, un evento; un altro evento, Antigone seppellisce Polinice, e questi due eventi vengono considerati affini. E superficialmente l'affinità ci sfugge, proprio perché ci sono protagonisti, attori diversi, ci sono azioni fondamentalmente diverse, e non si vede perché questi due eventi debbano essere considerati affini. Naturalmente possiamo fare un'analisi un poco più approfondita, notare come vi sia tra Edipo e Giocasta un rapporto di parentela, come questo un altro rapporto di parentela, benché non lo stesso, sussista tra Antigone e Polinice. Giocasta è la madre di Edipo, Polinice è il fratello di Antigone, e poi vi è soprattutto ciò che ci consente in particolare di stabilire un'affinità: in entrambi i casi vi è la violazione di una norma, Edipo, evidentemente sposando la madre, commette incesto e Antigone, seppellendo Polinice, si oppone al divieto appunto del seppellimento che era stato enunciato. Basta questo esempio per mostrare il modo in cui il problema dell'affinità viene posto. Noi cerchiamo delle relazioni, non dobbiamo escludere che esistano per il semplice fatto che a prima vista noi non vediamo delle relazioni, dobbiamo esaminare meglio il problema, eventualmente cercare anche ulteriori eventi che possano fungere da mediazione su un'altra. Comunque il problema è quello di ritrovare delle mediazioni, trovare degli elementi comuni laddove elementi comuni sembra che non vi siano. Vi è dunque una prima operazione da considerare. La prima operazione, in fondo questa prima operazione, se ci pensate bene, ha qualcosa di affine alle considerazioni che Freud faceva in rapporto al contenuto manifesto del sogno. In Freud, una delle prime prese di posizione che Freud assume per quanto riguarda l'interpretazione del sogno è quello di avvertire la successione narrativa eventuale che nel sogno compare o meno compare, sicuramente nel sogno così come viene raccontato, che poi è il materiale su cui lavoriamo, un racconto quindi sostanzialmente. Ecco, per Freud questo racconto, in quanto successione di eventi, non ha un particolare rilievo. Noi dobbiamo operare una segmentazione, dobbiamo distinguere gli eventi del sogno e poi lavorare con le associazioni libere, prendendo evento per evento. Qui non lavoriamo su associazioni libere, qui stabiliamo delle connessioni tra eventi eventualmente lontani tra loro. Quando finisca questa analisi, non so se possa essere accertato, ecco, a poco comunque scopriamo delle cose interessanti. Ho in certo senso ridetto le cose che avevo già detto ieri, capovolgendo un po' l'ordine, ci ho mostrato così facendo in che modo calzi l'esempio della partitura, che è il primo esempio che compare nell'antropologia strutturale di richiamo alla relazione tra musica e mito, che ieri avevo esposto forse un po' troppo rapidamente. L'esempio della partitura non dice altro che quello che ho detto orora, lo dice rovesciando l'ordine del discorso. La partitura, si intende una partitura d'orchestra,